טוב, צדיקים, ברוך השם, אביאמו אונה נובה סטימנה, אביאמו אונה נובה פרשה, כקווסטו לציוני, שרה דדיקטו ללו נשמת, מור אבי, אבי משה חי, בן טוב, הרני כפרת משכבו. סיימו, כיינו, אינון אפוקה, וסיימו דירה, נון סמפלישה, דיגנו למייסטרי בין המצרים, י"ז בתמוז, תשעה באב, ילמייסי בין המצרים, טרקווסטי דווה מצרים, טרקווסטי דווה סופרנסה, גרנדה סופרנסה, י"ז בתמוז, אל ג'ורנו, כסונו אינטרטו, אדרנטו ירושלים, לקזה די הקדוש ברוך הוא, אל פוסטו, דדו והשם, הקריאטו אל מונדו, דיגנו למייסי לקריאציוני, è iniziato da un punto, questo punto dove è addentro Bet HaMikdash, in un posto che si chiama Kodesh HaKodashim, da questo punto tutto è iniziato. I Bemet Tzadikim, tra poco sarà Tisha B'Av, e speriamo Be'ezrat Hashem che possiamo vedere il Mashiach, e così Tisha B'Av e anche Yud Zayin B'Tammuz, tutti questi giorni saranno grandi feste. Però fino che succede questo dobbiamo sentire la mancanza, dobbiamo sentire la mancanza, uno deve paragonare il Chorban Bet HaMikdash, immaginate un padre che la sua casa viene distrutto, immaginate una madre che la sua casa viene distrutta, una madre che viene mandato via della sua casa, così, esattamente così, noi dobbiamo sentire che la nostra madre, nostro padre, la Shekhinah, HaKadosh Baruch Hu sta senza casa. Dice in Patach Eliyahu, un pezzo del Zohar, che le Sfaradim hanno usanza e Minha, prima Minha leggerlo, e là c'è scritto che nel cielo ci sono sette cieli, e uno di questi sette cieli viene chiamato Maon. Maon, dicono le maestri, è la casa di HaKadosh Baruch Hu dove c'è un Bet HaMikdash. Che vuol dire c'è un Bet HaMikdash? Voi dovete sapere che tutto questo mondo è solamente una manifestazione del mondo spirituale. Vuol dire che ogni cosa che troviamo su questo mondo, contro questa cosa materiale c'è una cosa spirituale nel mondo spirituale di HaKadosh Baruch Hu di Bore Olam. E per questo le maestre insegnano che come che c'è un Bet HaMikdash in questo mondo, la casa di HaKadosh Baruch Hu, il tempio di HaKadosh Baruch Hu, così nel cielo, in un posto che si chiama Maon, Maon voglio dire dormire, Maon voglio dire vivere, così nel cielo ci sta anche un posto dove ci sta la casa di HaKadosh Baruch Hu. E dice HaKadosh Baruch Hu, voi non pensate che io sono tranquillo, o che uno può dire va bene, non c'è la casa di HaKadosh su questo mondo, però nel cielo lui ha su casa. Quindi lui ha dove dimorare, lui ha dove esserci. Non c'è problema, questa casa qui è rotta, però là ci sta. Dice il Zohar, no, dice HaKadosh Baruch Hu Israele, non pensare così, perché io fino che non posso entrare nella mia casa che sta sotto in questo mondo, non entrerò nella mia casa che sta nel cielo. E per questo, Tzadikim, come che noi siamo in esilio, anche a Kadosh Baruch Hu in esilio. Questo possiamo vedere molto chiare, anzi noi vogliamo capire che vuol dire esilio di Kadosh Baruch Hu, dove la splendore di Kadosh Baruch Hu, dove il nome di Kadosh Baruch Hu. C'era un'epoca quando si diceva il popolo ebraico tremavano, come si c'è scritto in Asia Shir, il mondo tremava solo sentire il nome del popolo ebraico, non per il popolo. Chi siamo noi? Siamo niente. Per il Creatore, per HaKadosh Baruch Hu che dice su questo popolo Beni Bechori, voi state le mie figli. E fino che il mondo non trema e non ha paura e non capisce la grandezza di questo popolo solo per il fatto esserci il figlio del Creatore, la splendore di HaKadosh Baruch Hu è diminuito. La splendore di HaKadosh Baruch Hu non è completo. Quanto gente vanno contro la volontà di Hashem? Quanto gente fanno finta che Hashem non esiste? Tutto questo tzaddikim è una mancanza. Hashem soffre per questo. Dile maestri, immo anochi betzara. Quando il mio popolo soffre, io soffro per lui e soffro con lui. E per questo tzaddikim, noi dobbiamo cercare di aumentare la splendore di Hashem, aumentare che tutti sapranno fare Kiddush Hashem. Ognuno di noi è un messaggero del Creatore, ognuno di noi ha la capacità, tramite le sue azioni, tramite le sue parole, tramite le cose che lui fa, fare capire quanto è bello il Creatore, quanto è importante il Creatore, quando dobbiamo cercare di fare la sua volontà. E l'uomo fu creato per questo, e l'uomo fu creato per fare la volontà di HaKadosh Baruch Hu. I Be'emet Tzadikim, la parasha nostra, inizia con una cosa molto interessante. Dice la parasha Zeh HaDavar, di questo la cosa che tu devi dire al popolo ebraico. Molto interessante queste parole Zeh HaDavar. Zeh HaDavar in ebraico vuol dire questo il cosa, vuol dire di tutte le cose che Moshe Rabbeinu ha detto nella Torah. Non troviamo queste parole Zeh HaDavar. Quindi noi capiamo Zeh HaDavar che qui la Kadosh Baruch Hu, la Torah, ci voglio insegnare una cosa molto molto importante. I Be'emet, qual è questa cosa che è così importante che la Torah dice Zeh HaDavar? Dice la Torah Ish ki dor neder la Hashem o Yishava Shevuah le'esor Yisar nafsho lo yachel devaro kechol hayotze mipiv ya'aseh. Dice Moshe Rabbeinu, dice Kadosh Baruch Hu a Moshe, di al popolo che questa è la cosa importante. Qual è questa cosa importante? Che ogni cosa che un uomo dice che lui farà, ogni cosa che un uomo promette che lui farà, ogni voto, ogni giuramento che un uomo dice che lui farà, lui deve ottenere questa cosa. Non c'è modo che una cosa dice, che un uomo dice che lui farà una cosa e dopo non la farà. Tzadikim, dovete sapere quanto le parole sono importanti. C'è scritto che quando HaKadosh Baruch Hu ha creato l'uomo, Vayipach be'apav ruach Elohim, Hashem ha soffiato dentro il suo naso, si è soffiato la sua anima. E là Onkelus, che è uno dei traduttori della Torah, dice: che voglio dire Hashem ha soffiato? Che è questa importanza di questo uomo? E là lui traduce Ruach Memalela, questa anima che fu soffiata dentro l'uomo, lo dà la capacità di parlare. Vediamo che quando si parla dell'anima, che è la cosa più santo, più sacrato che abbiamo in questo mondo materiale, e l'anima serve per una cosa. Perché serve l'anima? Dice Onkelus Ruach Memalela, per parlare. Dice Shlomo Amelech, Kol amal ha'adam lepiu. Tutto è il lavoro dell'uomo, tutto, tutto, dice Shlomo HaMelech, solo per una cosa. Kol amal ha'adam lepiu, per la sua bocca. Quanto è importante. Da un lato lo che entra, molto importante, però ancora, ancora di più lo che esce. Quanto uno deve essere attento con le parole, le cose che escono dalla sua bocca. E più di tutti dice la Torah le promesse. La Torah ci insegna quanto le promesse, quanto le giuramenti sono problematico. Chi è il primo che ha fatto un voto nella Torah? Il primo che ha fatto un voto nella Torah era Jacob Avinu. Jacob Avinu, quando lui scappa della casa perché Esav, il suo fratello, lo vuole uccidere, e lui va alla casa di Lavan, là lui fa un giuramento. Dice Jacob Avinu, Ittiteni lechem leechol uveged lilbosh, se tu mi darai cibo per mangiare e vestiti per vestirlo, tutto che avrò, tutto che guadagnerò, aser aserenu lach, la decima lo darò a te. Tra parentesi, vuol dire cibo per mangiare, vestito per vestire. La semplice è che tanta gente hanno cibo. Ormai sia, ci sono gente che non possono mangiare il loro cibo. Non hanno la capacità, hanno problemi di salute. La stessa cosa con vestiti. Tanta gente hanno vestiti. O ci sono gente che non sono con capacità di vestire le vestiti. Hanno un problema fisico per farlo. Dici, Jacobino, dammi cibo per mangiare e vestiti per vestirmi. Tutto che io avrò ti darò la decima. I bemeti Jacob Avinu ha lavorato nella casa di Lavan. Faccio la storia corta perché non è soggetto oggi. Ha lavorato nella casa di Lavan e dopo 20 anni lui esce dalla casa di Lavan. E quando lui esce dalla casa di Lavan, iniziano una disgrazia dopo un'altra. Il primo disgrazia viene Esav, il suo fratello, che lo vuole uccidere con quattro gente soldati. E là, Yaakov, per essere salvato di Esav, deve pagare tanta, tanta soldi. Lo dà a Grece, lo dà a Pastore, tanti regali che lui dà a Esav. Dile, maestri, perché succede? Perché Jacob non ha fatto un vuoto, ha detto ogni cosa che lui guadagnerà, 10% lui la darà a chi lui la darà? Al creatore. E come che lui ha dimenticato questo vuoto e non l'ha fatto, che ha fatto a Kadosh Baruch Hu, l'ha portato a Esav. Però Jacob non ha capito il messaggio. E come che Jacob non ha capito il messaggio, subito dopo viene l'angelo di Esav. La storia famosa dove Jacob ha combattuto con l'angelo di Esav per la sua vita, dove l'angelo riesce a toccarlo al nervo sciatico. E anche dopo questa storia, Jacobino non riesce a capire, non riesce a capire che la ragione che lo capita tutto questo è perché lui ha fatto un giuramento, dare la decima, e lui l'ha dimenticata. Subito dopo che succede la storia di Dinah, la sua figlia viene presa da Shechem ben Hamor, viene rapito, viene violentato. Non deve raccontare tutta la storia. E anche là, Jacobino non capisce. Non capisce che tutte le cose che succedono è perché non ha fatto la decima. E all'ultimo, la disgrazia più grande che può succedere, Kadosh Baruch Hu lo prende la sua moglie, Rachel muore. Dice la Gemara, Be'avon nedarim metim banav ve'ishto shel Adam. Mai sia, per giuramento che uno fa e non lo mantiene, Chas v'shalom, si possono morire gente che sono vicino a noi. E anche dopo questo, Jacob Avinu non capisce. Fino a che Hakadosh Baruch Hu dice: Cum, vai a Betel, là, vai a pagare, perché tu hai fatto un voto quando sei uscito a Betel che darai la decima, vai. Ed è qui. Vediamo quante cose gravi sono successe a Jacob solo perché non ha mantenuto la sua promessa. Anche molto, molto interessante che Hashem parla sempre, parla con noi. Tra tutti questi disgrazi che succedono a Jacob Avinu c'era un obiettivo in tutti questi disgrazi. E nel fino, quando Jacob Avinu non le capisce, Jacob Avinu ha avuto la fortuna che Hashem lo ha detto: vai, è la decima che hai dimenticato, questo è il problema. Chas v'shalom, immaginate che non succedeva, quante cose ancora potevano capitare a Jacob Avinu? Quanto la bocca è importante, quanto la parola è importante, fra parentesi, ci sono due interpretazioni perché Rachele è morto. E le due interpretazioni sono collegate allo che esce dalla bocca. La prima interpretazione è lo che abbiamo detto adesso. Jacob Avinu ha promesso dare la decima, ha fatto una promessa, non l'ha mantenuta. Però c'è un'altra interpretazione. C'è chi dice che quando sono scappato dalla casa di Lavan, Rachele ha rubato le terafim. Le terafim erano la idolatria del suo padre di Lavan. E là, quando Rachel ha rubato le terafim, la idolatria di Lavan, Lavan è venuto perché ha detto a Jacob: tu mi hai rubato il mio idolo. Jacob non sapeva che la sua moglie Rachel ha rubato. Ha detto: io ti dico, se qualcuno ha preso le tue idoli, lui morirà. Perché Jacob era sicuro che nessuno di loro hanno preso le loro idoli. Lui non sapeva che Rachel ha preso. Rachel è morto per questo. Perché Jacob ha detto una parola. Qual era la parola? Che chi ha preso le terafim? Lui morirà. Che vediamo di qui? Quanto un uomo deve essere attento con le sue parole? Tra parentesi c'è una grande domanda. Perché Rachel fu punito? Ossia, possiamo dire che in un modo non diretto, lei ha fatto un'azione ben buona. Ha voluto che suo padre non facesse idolatria. Ha rubato delle sue padre, del suo idolo. E che vediamo? Che nel fino la reazione di questo atto era la sua morte, perché se lei ha cercato di fare una cosa buona. Noi sappiamo quanto l'idolatria è grave, si racconta su Chizkia HaMelech. Chizkia HaMelech, lui aveva un padre cattivo, si chiamava Menashe. E questo Menashe non solo che faceva idolatria tantissimo, lui faceva tutto il popolo ebraico fare idolatria, perché anche lui era re, il re Menashe. È uno dei re più cattivi nella storia ebraica. E si racconta che quando Menashe è morto, il suo figlio Chizkia HaMelech, che era un grande tzaddik, ha preso le ossa di suo padre, lo ha collegato a cavalli e ha fatto girare il suo corpo di suo padre che era morto in tutta la città per fare vedere al popolo che succede con uno che fa idolatria. E là la Gemara dice, nel Masechet Brachot, che le maestre non erano non d'accordo con questo, hai fatto una cosa giusta. Se tuo padre ha fatto idolatria e se tuo padre ha fatto fare a tutto il popolo idolatria, sì, è giusto. È giusto che il popolo capisce la gravità di questa azione. È giusto che il popolo vedrà che quando uno fa idolatria in un modo così, non solo da solo fa idolatria in un modo pubblico, fa altri fare idolatria. Ma parentesi, questa è una vita, uno deve sapere sempre. Ci sono due conti. Un conto è lo che uno fa da solo. Quando uno sbaglia da solo, uno mai sia non fa Shabbat da solo, problema suo. Ci sarà un giudizio, per problema suo. Mai sia uno non mangia kasher, grande problema, per problema suo. Mai sia uno non fa tahara, non fa le cose come deve, per lo tzadikim. Quando uno fa una cosa che fa che anche gli altri non fanno, ossia, è una cosa che tu vai a mangiare non kasher, però tu prendi il tuo amico a mangiare non kasher. Questo è un'altra storia. Questo è un altro conto. Possiamo dire che la trasgressione si è moltiplicata non in doppio, in migliaia di volte. E per questo io dico sempre, quando uno non fa le cose che lui deve fare, va bene. Ossia, non va bene. Va bene, lui un giorno, Be'ezrat Hashem, Shem aprirà i suoi occhi e farà teshuva. Però che succede con tutte le gente che lui ha influenzato? Tu non fai Shabbat, va bene, tu fili? Chi vai a pagare le conti dei tuoi figli che non fanno Shabbat? Sì, Be'ezrat Hashem, fino a 120 anni farai teshuva, capirai la cosa giusta. Però chi ti promette che loro faranno teshuva? Tu mangi non kasher come deve, così cosa? Va bene, problema tuo. Zot Hashem, farai teshuva. Però chi promette che le tue figli, la tua moglie, tuo marito, tu zii, tuoi amici, tuoi soci, tutti quelli che hanno fatto le cose insieme faranno teshuva? Tzadikim. Quando uno arriva al cielo dopo 120 anni, ci sta din ve cheshbon. Din è il giudizio sulle cose che uno fa. Sbagli, non sbagli. C'è un conto. Il maestro è a Pinkas Patuach ve Balabait Roshem. Sì, che vuol dire a Pinkas Patuach ve Balabait Roshem? Quando tu vai a comprare un negozio, il capo del negozio, lui ha una carta e lui scrive, tu puoi prendere, prendilo che vuoi. Però io scrivo, nel fine c'è un conto. Ma sei così nella vita. Tu sei nel negozio di HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu ha creato tutto questo mondo. E tu puoi fare, non c'è problema, però Hashem scrive e nel fine c'è conto. I maestri, fra poco siamo a Yom Kippur, Rosh Hashanah, prossima settimana abbiamo Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, Elul Ba, Av fa l'acronimo, Elul Ba, Elul sta arrivando. Poco, poco, tra poco, 2 mesi, 2 mesi poco, siamo a Rosh Hashanah, il giorno del giudizio. Già dobbiamo preparare adesso. Si racconta su Iov, che Iov, sappiamo la storia famosa di Iov. Iov era un grande tzaddik, fino a che un giorno Kadosh Baruch Hu dice al Satan, vedi che grande tzaddik io ce l'ho, è il più grande tzaddik di tutti i Giobbe, Iov. Il Satan, ah, lui è un così grande tzaddik, fammi vedere lo facciamo un po' di prove, vediamo se lì un grande tzaddik così. Di qui impariamo una cosa: non deve stare attento, non lodare troppo. Ah, quanto importante è lui, quanto grande è lui, quanto buono è lui. Perché a volte quando uno loda una loda così assoluto, e l'Ezra si sveglia e dice: ah, lui è buono, vediamo quanto lui è buono, lui è bravo, vediamo quanto lui è bravo. Tra parentesi, tante cose uno deve sapere nella bocca che dire. Si racconta, si racconta che quando uno vuole fare una mitzvah, per esempio uno vuole svegliare alla mattina, domani fare shachrit al tempio. Importante. Mettere tefillin, fare kaddish. Uno vuole domani svegliare essere tzniut. Tutto il giorno metterà vestiti di tzniut. Uno vuole svegliare domani una ora, non parlare la shonara. Una ora. Non parlare la shonara su nessuno. Ma sì, quando tu vuoi fare una cosa, non fare un voto, non dire io domani andrò al tempio, però non solo questo, non dire anche senza, anche blineder, non dire io domani senza voto, perché ma sì, quando tu parli la cosa e l'Yetzirah lo ascolta e dice: ah, lui vuole fare questo, vediamo quanto è bravo. Conoscete questo? Quante volte succede nella vita? E uno dice: io domani farò questa cosa, ta, 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 e nel fine non riesci. E fino a che lui ha detto tutto il mese l'hai fatto. Perché? Perché tutto il mese non hai detto, l'hai solo fatto. Quindi l'Ezra non ti è venuto a disturbare. Per una volta che tu lo dici, ma se dicono che l'Ezra, lui senti le tue parole, però i tuoi pensieri sono le tue. Comunque, dire ma se Rosh Hashanah c'è Din del Cheshbon, Din sono le cose che tu sbagli, e Cheshbon sono tutte le cose che tu hai creato, lo che tu hai fatto. Comunque, Digne Maestri Chischia Melech ha preso il suo padre Menashe e lo ha fatto girare in tutta la città per fare vedere a tutto che succede quando uno fa idolatria e va a fare tutto il popolo idolatria. Digne Maestri non ho capito. Rachel, che ha preso le idoli di Lavan, del suo padre, e lo ha rubato, fu punito. Invece Chischia, non solo che non ha rubato, ha preso il corpo di suo padre, lo ha disprezzato a fronte di tutti. Non solo che non fu punito, le maestre hanno detto che ha fatto una cosa bene. Lì tutto il popolo capisce. Idolatria non va bene. La domanda è perché? Qual è la differenza? Qual è la differenza tra Rachel, che ruba le idoli di suo padre, che viene punito, e Chizkiah HaMelech, che prende il corpo di suo padre e non lo disprezzato così in tutta la città con cavalli e non viene punito? Il maestro, tutte le due azioni sembrano la stessa, però non è. C'è una grande differenza. La domanda: perché fai le cose? Ossia, quando Chizkiah HaMelech ha preso le ossa di suo padre e lo ha fatto girare in tutta la città, non era una cosa personale. Suo padre già è morto. Che importa adesso che succede? Questo atto, che è un atto terribile, viene fatto per portare un messaggio al popolo. E per aiutare gli altri a fare le cose giuste. Invece Rachel, quando lei ha rubato di suo padre le idoli, qual è il problema? Il padre può prendere altri idoli. Non è che il fatto che tu ruba le idoli di tuo padre non può fare più idolatria. Era una cosa impersonale. Rachel era arrabbiato su suo padre. Arrabbiato su suo padre. Come suo padre può fare idolatria? O se è vero che l'atto era per aiutare suo padre a non fare. Però dire mai se c'era un tocco personale. Quando c'è un tocco personale in una cosa, può essere anche una cosa buona, dire mai se uno deve essere attento. Ma questo dire mai se rabot machashavot belev ish, va'atzat Hashem itakum. Uno ha tanto pensiero, io voglio fare così, perché sarà bene così, questa cosa porterà buono. Sì, uno pianifica cose. Dire mai se atzat Hashem itakum. Tu sai quando la cosa è una cosa benedetta? Quando tu nel tuo pensiero pensa solo una cosa, che vuole il creatore? Che ha voluto il creatore? E fa tzaddikim, tra parentesi, questa cosa è la risposta su tutte le domande. Quante volte in una vita uno ha un dilemma, non sa se prendere destra o sinistra? Qual è la cosa giusta da fare? Molto semplice, immagina che HaKadosh Baruch Hu sta nel tuo posto. Immagina. Se fosse HaKadosh Baruch Hu nel mio posto, quale sarebbe la sua decisione? Se fosse HaKadosh Baruch Hu nel mio posto, come lui farà? Come lui reagirà? Sadikin, questo è un segreto, sembra un segreto, una cosa banale, però non è banale. Se uno ha il potere di far uscire se stesso del suo corpo e pensare solo le Shem Shamayim, quanto cosa forte può portare? Sadikin, questo anche vediamo nella parasha. Non si deve avere un tocco personale. Moshe Rabbeinu, HaKadosh Baruch Hu, viene e dice a Moshe Rabbeinu, sappi che adesso tu devi fare una guerra contro le Midiani. Perché? Perché sì, perché abbiamo visto che succede nella parasha scorsa. Il popolo ebraico è caduto, quelli hanno mandato donne, il popolo ha fatto adulterio, idolatria, il popolo ha fatto cosa terribile. 24.000 sono morti. Fino a che è venuto Pinhas, abbiamo parlato nella lezione scorsa su Pinhas un po', e ha ucciso il principe della tribù di Shimon insieme con la principessa, e con questo la piaga è terminata. Dice a Kadosh Baruch Hu Moshe: vai fare la vendita, la vendetta, la venganza, dobbiamo uccidere questi midianiti che vogliono uccidere il popolo ebraico. Molto interessante che non è la prima volta che il popolo ebraico è in guerra con qualcuno. E di solito Hashem non chiede uccidere l'enemico, ma si dipende. Se la guerra è una guerra materiale, va bene, abbiamo vinto la guerra, basta, qui la storia termina, non dobbiamo andare avanti. Però se la guerra è una guerra spirituale, se l'enemico non viene per il tuo corpo, anzi, l'enemico per le midianiti, gli ebrei non devono morire, possono continuare a vivere. Basta che vivano non come ebrei, come goi, che fanno idolatria, adulteria, che tutto è permesso. Quanto una guerra spirituale. Là, Kadosh Baruch Hu chiede l'onore del creatore, già non è l'onore del popolo ebraico, qui già è l'onore del creatore. La stessa cosa vediamo con Amalek. Anche Amalek, che è venuto dopo l'Egitto, anche là abbiamo una guerra contro Amalek fino a oggi, perché non è una cosa materiale, è una guerra spirituale. Dice a Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, sappi che dopo che tu vincerai le Midianiti e la guerra e tu ucciderai loro, tu morirai. Dice il Midrash, incredibile. Moshe Rabbeinu riceve la chiave per vivere la vita eterna. Perché? Perché il creatore dice molto semplice: quando vincerai loro e farai la guerra contro di loro, tu morirai. Voglio dire, se non faccio la guerra e non vinco la guerra, continuo a vivere. Immaginate che uno ha la chiave nelle sue mani della sua vita. Che fa? Non fa la guerra, aspettiamo. Perché ci sono sufficienti ragioni, no? Come che fanno oggi nella politica? Quelli forti, aspettiamo l'America, facciamo qui, non facciamo là. Ci sono sufficienti. Quando uno cerca ragione per non guadagnare, per non vincere una guerra, sempre si trova. Destra, sinistra, non è giusto, non è umano. Sì, tutte le scuse che abbiamo oggi, che Moshe Rabbeinu poteva fare la stessa cosa. Invece Moshe Rabbeinu no. Subito, 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 subito alla mattina va in Maserù, Moshe Rabbeinu chiede al popolo: per favore, andate a fare la guerra. E qui c'è scritto va in Maserù, molto interessante la parola va in Maserù. Sembra che Moshe Rabbeinu ha forzato il popolo a fare la guerra. Va in Maserù, Meitechem Anashim Latzava. Rimasti perché? Perché il popolo ebraico non voleva fare la guerra. Loro sapevano, non solo Mosè, tutto il popolo sapeva che quando la guerra termina Mosè Rabbeinu muore. E il popolo non voleva vincere la guerra, perché non volevano perdere Mosè Rabbeinu per loro era tutto. Ish Elohim, l'uomo di Hashem, tutti i miracoli, tutti che hanno visto 40 anni nel deserto, tutto per loro Mosè Rabbeinu. Abbiamo visto quando hanno fatto un sbaglio di matematica di qualche ora. Dopo 40 giorni che non è sceso del monte, che succede? Il vitello d'oro. Il vitello d'oro è una reazione della mancanza di Moshe Rabbeinu. Vediamo quanto per il popolo Moshe Rabbeinu è importante. Il popolo non voleva fare la guerra. Invece che dice che visci Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu va in Maserù. Moshe Rabbeinu inizia a convincere il suo popolo che la volontà di Hashem è più importante dell'interesse personale. E Moshe Rabbeinu subito fa la guerra e permette. Termina la guerra e inizia abbiamo il libro di Devarim, tutte le parole che Moshe Rabbeinu dice, Moshe Rabbeinu muore. Molto interessante che questa cosa vediamo un'altra volta nella Torah, quanto la storia sempre si ripete. Rimasi ma she haya o ma she yeh. ma sha'ia ma shu'i. Uno pensa che nella sua vita succede cose che non succedono mai. Non è vero. Ogni cosa che ti è capitato, già è capitato. Sì, apri la Torah, vedi un po'. Tutte le cose che ti possono capitare, tutto, qualsiasi cosa che puoi immaginare già è successo a qualcuno. I messi con Yoshua succede la stessa cosa. Yoshua deve entrare nella terra di Israele. E Kadosh Baruch Hu lo dà un compito. Qual è il suo compito? Vincere tutti le 31 re. C'erano 31 re nella terra di Israele che avevano bisogno di vincere. E dopo che vincerà loro, che succederà? Anche lui morirà, perché questo era il suo obiettivo. E che dice il profeta? Yamim Rabim, tanti giorni Yoshua ha fatto la guerra. Questa guerra ha durato tantissimi giorni. Nei commentatori, perché? Perché la guerra di Yoshua contro i nemici che erano ha durato così tanto? Molto semplice, Yoshua non voleva morire. Perché non ha capito che Yoshua non vuole fare la volontà del creatore. Yoshua, che viene scelto da Moshe Rabbeinu, aveva visto la parasha scorso, Natcha Meruchecha Alav, dallo al tuo spirito, così chiede a Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, la tua kedusha, la tua santità, dallo a lui. Yoshua non era così, Yoshua era un grande, grande tzaddik. Yoshua non cade nel peccato degli esploratori. Come mai Yoshua non vuole fare la volontà di Hashem subito perché ha paura della sua vita? Dicono le maestre una cosa incredibile. Yoshua non sapeva che la ragione vera è perché la guerra dura a lungo è perché non vuole morire. Tante volte, questo si chiama in inglese subconscious, sì. La subconscione, sì, ma dentro tu fai le cose senza davvero capire. C'è, come si chiama? Sigmund Freud. La parentesi non si chiama Sigmund, si chiama Schloimale. Suo nome è Schloimale, Schlomo, era un ebreo. Però si vergognava di questo Schloimale, quindi ha cambiato il nome Schlomo nel nome di un goy, Sigmund. Che bello, Sigmund, sì. Ma che nome? Aveva un nome così bello, Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech è il più saggio di tutti. Voleva cambiare, va bene, comunque Sigmund o Shlomo, volete chiamarlo come voi. Lui dice che ogni cosa che un uomo fa viene da un punto interno, qualcosa che succede, qualcosa che viene da dentro. Da dove lui l'ha imparato? Della Torah. Dove troviamo per la Torah per la prima volta questo? Con Jacopo. וישמע השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. השם וידה, השם סנטה, כי לאה אודיאטו, דא יעקב, נכון? נבוא לי רק נתאר את זה להסתור לפת של הסתור יעקב, דא יעקב אבינו, סינא מורתו קון רחל, ולבא ספוזרי קון רחל, וסופד רלבן, אס קמביאטו רחל עם לאה, אין אלפינו, יעקב אבינו קון כיסי ספוזה קון לאה. ותותי דורנו סטרילה, סיה רחל, סיה לאה, נונו פודי בנושא רפין. Però Hashem ascolta che Lea è odiato da chi? Da Jacob, da suo marito. E che fa? Apre la sua pancia che può poter portare figli. Lo Rahaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, che la sua Ilula era la settimana scorsa, lui chiede, non ho capito. Che dire Hashem ha sentito? Se la Torah dice che Hashem ha sentito che Jacob odia Lea, vuol dire che gli altri non l'hanno sentito. O che se no la Torah ti scrive, Jacob odiava la sua moglie Lea. Perché? Perché non era ammurato di lei. Sì, suo suocero l'ha fatto un tuffo. Però solo Hashem ha sentito, dice l'Ora Chaim HaKadosh. Manco Jacob capisce che lui odia Lea. Se è ovvio che Jacob ha tzaddik, se tu lo chiedi, dimmi tu odio Lea, qual sarà la risposta? La risposta sarà no. Come posso odiare un umano? Una creazione che fu creata dal creatore stesso. Va bene, è vero che io sono innamorato di Rachel e mi hanno dato Lea. È vero, però per questo io la odio. Anzi, è il mio suocero che ha fatto questo, dice l'Or HaIm HaKadosh. È vero. Se tu chiedi a Jacob, questa è la domanda. Però adentro, 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 nella profondità, nel subconscious, sì, in questo punto interno, in questo tocco interno che uno ha, là Jacob aveva un odio per Lea, perché 7 anni ancora ha lavorato, lui ha aspettato per Rachel della prima giorno, era innamorato, quindi vediamo che già la Torah, già Kadosh Baruch Hu capisce che a volte ci sono sentimenti che ci sono dietro che manca l'uomo stesso capisce. דברי מייסטרים, רואה האדם כל הנגעים חוץ מנגעי עצמו. וספטה כי הוולטה צ'יסונו מקיה קוזה אימפורה. צי לה לפרה לה מצורה כתו קואנטו נובוליה פרופונדיר את רופו. אונו דה באנדר אל כהן. אל כהן דה בגוארדרס, יפור אונו נפור כמו אין. נרמס אל כהן פו גוארדר דל אלטרי פורונום פו גוארדר אל סווסטס. סטוטי למקי דה טוטי לג'נטה דה למונדו אל כהן פו דירה קוסטו פור אונו פור כשר אונו כשר. פרו דה לואי סטסו. נו, ביה אונה לטרו כגוארדה. Perché? Io messi perché le difetti dell'altro siamo tutti bravissimi in vedere. Però il difetto di tu stesso? Questo è difficile. È difficilissimo. Dire maestri, però c'è una cosa più profonda. Col hanigaim adam re chutz mi nigei atzmo, tu devi sapere una cosa. Tutti i difetti che tu vedi sono le tue difetti. Il maestro, un uomo vede solo ciò che lui riconosce. E l'uomo riconosce solo ciò che è di se stesso. Profondo. Sembra strano, però così è. Se tu vedi un uomo e tu dici, ah, lui vede quanto lui parla male. Sempre fa la suonare. Perché di tutte le caratteristiche che lui ha, questa è la caratteristica che tu hai visto. Il maestro, tu sai perché tu l'hai visto? O che tu ce l'hai dentro. Questa è la cosa che è più vicina a te. Sì? Voi dovete sapere che un uomo che mai ha rubato, mai ha fatto una cosa, un uomo innocente, tamim, anche quando lui vedrà un ladro, non capirà che questo ladro lo sta truffando. Perché? Perché lui non capisce neanche qual è una truffa. È così, così puro. Non ha dentro mai avuto pensiero di truffare, di rubare. Sì, o fare una cosa sbagliata. Quindi lui quando non ce l'ha dentro non la riconosce nell'altro. Sì? È come una, dare un esempio, un sarto. Quando un sarto vede un vestito, lui vede il vestito come un sarto, perché lui capisce nel sartoria una cosa che viene da dentro. La stessa cosa, quando tu vedi l'altro e tu vedi una cosa, perché tu l'hai visto questa cosa? E tutte le cose, perché tu sei collegato a questa cosa. O questo tzadikim. L'uomo deve cercare di purificare se stesso tutti questi punti privati, tutte queste cose uno deve togliere. E per questo dobbiamo sempre ritornare a questo tempo che noi siamo adesso tra Yuzayin Betamuz e Tisha B'Av. Rabot, Mahashavot, Belev Ish, Vatzat Hashem Itakum. Ognuno ha idea di come fare, di come immaginare, di come creare, di come andare avanti, però noi dobbiamo pensare solo su una cosa, la volontà del Creatore. Vogliamo il splendore di Hashem, vogliamo che tutti vedranno l'Hashem, vogliamo che tutti faranno la volontà di Hashem. Questo è il nostro volere. E se tutti non fanno la volontà di Hashem, perché noi stiamo ancora fallendo nel nostro lavoro, e questo è l'obiettivo nostro. Noi abbiamo una responsabilità, siamo il popolo scelto, però voi sapete che un responsabile lavora viceversa. Essere un figlio di un padre, sì, è il padre. Obbligo attraverso il suo figlio, però il figlio anche obbliga attraverso il suo padre. Essere il popolo scelto non è. Sì, è un regalo. È Baruch Hashem che siamo nati ebrei. Sì, non lo so, possiamo un Chas V'Shalom diverso. Però questa cosa voglio dire che abbiamo un obbligo. Possiamo fare lo che vogliamo. Il maestro Immo Anochi Bezzarah, se uno sapessi quando il creatore soffre, quando un ebreo soffre, faresti tutto per non soffrire, non per te stesso, per il tuo padre, tua madre, una madre. Immaginate una madre che vede il suo figlio che sta male, quanto dolore ha? Sì, quanto dolore ha la madre, non riesce anche a dormire quando il suo bambino piccolo sta male. Lui dorme perché lo hai dato una Nurofen, una tacapirina, però la madre non è tranquilla. Perché vede il suo figlio che soffre. È il soffrimento vero, non è il soffrimento fisico, tzaddikim. È vero, non vogliamo soffrire, vogliamo solo cosa bene. Il soffrimento vero è il spirituale. Quando uno va con gli occhi chiude e tutto il giorno lui pensa di fare e andare avanti. Nella sua anima sta là, dire maestri bammistarim tifkei nafshi, c'è Shlom David HaMelech, c'è un posto dentro l'anima profondo là e l'anima piange. Perché piange? o che sta in un corpo che non cerca fare la sua volontà, che non cerca di fare le cose che sono davvero importanti. O questo tzaddikim, in queste settimane dobbiamo rafforzare per portare il Beit HaMikdash. Abbiamo detto settimana prossima, Rosh Chodesh Av, Ave Lulba, siamo a Rosh Hashanah, siamo arrivato. Quanti ebrei hanno sofferto questo anno? Quanto ebrei, fratelli nostri, sono morti in questa guerra? Quanto ebrei furono rapiti? Tutto questo fu scelto Rosh Hashanah scorsa. Tutto questo abbiamo, Rosh Hashanah fu giudicato. Dobbiamo lavorarci che questo anno sarà diverso. Questo è il nostro lavoro. I maestri, iftechuli petach, che chudo shel machat. Vaniftach lachem petach, che chudo shel, che pitcho shel olam. Aprite un piccolo buco come un lago, fate una cosa piccola, ognuno di noi deve rafforzare una cosa piccola, e Hashem aprirà per noi il mondo intero. E Bezrat Hashem, che possiamo uscire da questa galut, che Bezrat Hashem possiamo vedere il Mashiach Tzidkenu, possiamo Bezrat Hashem che tutte queste sofferenze, sia materiale sia spirituale, smetteranno, e di questo giorno in poi avremo solo belle notizie. Shabbat shalom.